E va bene, allora ripartiamo, vediamo di fare un altro passo in avanti, però ancora non siamo arrivati alla fine del libro di Giosuè e tutto sommato me la prendo abbastanza comoda, perché questa sera dovremo leggere solo un altro capitolo, il capitolo 22. Sappiamo che il tema fondamentale del nostro libro è la relazione con la terra, la terra non come dato empirico, ma la relazione con la terra, che è una componente strutturale della storia della salvezza. E tutto il il cammino della rivelazione che si inserisce nella storia umana per realizzare un'opera di salvezza implica in maniera necessaria la rieducazione di quelle che sono le modalità di relazionamento con la terra. La relazione con la terra. Il discorso viene da lontano, viene dall'inizio di tutto, quando ai patriarchi, Abramo in primo luogo e poi gli altri, viene promessa una terra in cui abiteranno, insieme con le altre promesse, la discendenza, la benedizione. Fatto sta che abbiamo letto fino al capitolo 21 e abbiamo suddiviso il testo in tre parti principali. Abbiamo esaurito la lettura della seconda parte. La prima parte è la conquista della terra, seconda parte la spartizione della terra, terza parte la nostra, capitoli 22, 23 e 24. E stento a dare un titolo preciso e comunque convincente a questa terza parte, ma per adesso possiamo intenderci così: al di là della terra. Dunque, la terra come un affaccio, non semplicemente come una meta raggiunta, conquistata e quindi spartita per essere abitata, ma la terra come un affaccio dove qui con il linguaggio della rivelazione biblica, che è sempre tutto da scoprire, veniamo aiutati a prendere in considerazione i confini della terra, in quanto sono confini di spazio, ma in quanto sono anche confini di tempo e confini che non esattamente servono a delimitare, a circoscrivere, a contenere il territorio, bensì servono a esplicitare quella proiezione verso il mondo che poco fa definivo affaccio. La terra come affaccio sul mondo. Ma sono parole dette un po' al vento adesso. Leggiamo il testo più da vicino e occupiamoci per adesso del capitolo 22. L'avvenimento che è già stato preannunciato da un pezzo e che finalmente giunge a esecuzione riguarda il rinvio delle due tribù e mezza che già sarebbero state collocate a dimora a oriente del Giordano e che hanno partecipato a tutte le imprese che hanno avuto luogo invece a occidente del Giordano, il rinvio di esse ai territori che sono stati a suo tempo già loro assegnati da Mosè nel libro dei Numeri, in Transgiordania. Questa è la vicenda. Fino al versetto 8, adesso il congedo per queste due tribù e mezza, in realtà sono soltanto coloro che hanno partecipato all'impresa di conquista, i combattenti, per dirla con una terminologia un po' marziale, ma già i familiari di coloro che hanno partecipato all'impresa dimorano nelle regioni loro assegnate a Oriente del Giordano. Conosciamo già la problematica relativa al fatto che queste due tribù e mezza hanno chiesto e ottenuto, con tutta l'approvazione di Mosè e dunque la benedizione del Signore, di fermarsi prima di raggiungere la terra che, secondo l'interpretazione ufficiale, costituisce la meta del grande viaggio, il compimento delle promesse, prima. Ed ecco, però hanno partecipato pienamente e dunque, secondo il programma originario, adesso rientreranno. Il congedo, leggo fino al versetto 6 i fatti. Allora Giosuè convocò i Rubeniti, i Gaditi e metà della tribù di Manasse, sono loro, e disse loro: voi avete osservato quanto Mosè, servo del Signore, vi aveva ordinato e avete obbedito alla mia voce in tutto quello che io vi ho comandato. Dunque Giosuè constata che il mandato ricevuto da Mosè è stato puntualmente osservato. Mosè questo aveva previsto e loro si sono comportati di conseguenza. Lo stesso Giosuè era intervenuto fin dall'inizio, quel che leggevamo nel nostro libro, perché i combattenti, continuo a chiamarli così, di queste due tribù e mezza stessero coraggiosamente, coerentemente al loro posto, partecipando a tutte le attività necessarie perché le altre nove tribù e mezza potessero raggiungere la meta e insediarsi nella terra della promessa. E così sono andate le cose, e quindi Giosuè qui approva. Tutto, vedete, in modo corrispondente a quanto Mosè aveva comandato. Non solo, non avete abbandonato i vostri fratelli durante questo lungo tempo fino ad oggi e avete osservato il comando del Signore vostro Dio. Vedete, non è stato il comando di Mosè o semplicemente quello, in realtà il comando ricevuto da Mosè era il tramite mediante il quale si è espresso il Signore Dio di Israele. È lui che ha comandato a quelli delle due tribù e mezza che si sono fermate in Transiordania di partecipare a tutte le altre attività. E quindi voi non avete abbandonato i vostri fratelli, un atto di solidarietà che ha confermato nei fatti l'obbedienza al comando ricevuto direttamente dal Signore tramite Mosè. Ora che il Signore vostro Dio ha dato tranquillità ai vostri fratelli, siamo giunti alla terra del riposo, ne parlavamo leggendo gli ultimi versi del capitolo 21 una settimana fa. Ora rileggo che il Signore vostro Dio ha dato riposo ai vostri fratelli come aveva loro promesso, tornate e andate alle vostre tende nel paese che vi appartiene e che Mosè, servo del Signore. Questo andare alle tende è un'espressione tipica, idiomatica, che serve a indicare tornare a casa, come dire tornare a casa. È una reminiscenza di un'epoca antica quando appunto le tribù del popolo di Israele erano dedite a una vita nomadica e quindi abitavano sotto le tende, ma è espressione che è equivalente al nostro tornare a casa. Dunque tornate alle vostre case nel paese che vi appartiene a oriente del Giordano e che Mosè, servo del Signore, vi ha assegnato oltre il Giordano. Vedete, Giosuè adesso li congeda riconoscendo il valore della collaborazione con cui si sono dedicati alla conquista della terra accanto ai loro fratelli. Tutto viene valorizzato come testimonianza di fraternità. E vedete, una collaborazione che si è svolta in termini totalmente gratuiti, perché questi israeliti delle due tribù e mezza insediate in Transgiordania non hanno nessuna parte nella terra che è stata conquistata e hanno collaborato per un puro motivo di fraternità e adesso torneranno indietro. Giosuè aggiunge qui, versetto 5, soltanto abbiate gran cura di eseguire i comandi e la legge che Mosè, servo del Signore, vi ha dato, amando il Signore vostro Dio, camminando in tutte le sue vie, osservando i suoi comandi, restando fedeli a Lui e servendolo con tutto il cuore e con tutta l'anima. Dunque, vedete, tornate a casa, ma Giosuè indica quale impegno rimane più che mai valido e più che mai necessario per il tempo futuro. E vedete qui nel versetto 5 una esortazione che rievoca con una serie di verbi assai significativi gli impegni propri di coloro che hanno ricevuto il dono della legge e che per questo sono in grado di corrispondere alle intenzioni del Signore nel contesto dell'alleanza. È la catechesi sviluppata da Mosè nel libro del Deuteronomio, è il versetto 5 che ho appena letto: abbiate gran cura di eseguire i comandi e la legge che Mosè, servo del Signore, vi ha dato, amando il Signore vostro Dio, camminando in tutte le sue vie, osservando i suoi comandi, restando fedeli a Lui, servendolo con tutto il cuore e con tutta l'anima. È la varietà dei precetti custoditi nella legge che poi fanno capo sempre al comandamento unico e fondamentale: ascolta Israele, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le tue forze. Ecco, questa è la raccomandazione che Giosuè rivolge a coloro che adesso ritorneranno a casa loro a oriente del Giordano. E quindi nel versetto 6 Giosuè li benedisse e li congedò ed essi tornarono alle loro tende. Ecco, c'è in più questa benedizione con cui Giosuè conferma in maniera così devota il valore del contributo che questi tali hanno dato all'impresa generale e come hanno reso esplicita testimonianza al valore della fraternità, e dunque per loro si apre la strada del ritorno alle regioni in cui già si sono insediate le loro famiglie, restando però, come insiste Giosuè, fedeli agli impegni propri del popolo nella sua interezza, in quanto è il popolo che ha ricevuto il dono della legge. Si aggiungono i versetti 7 e 8 che rievocano ancora una volta la memoria di Mosè e poi aggiungono qualcosa. Leggo: Mosè aveva dato a metà della tribù di Manasse un possesso in Basan e Giosuè diede all'altra metà un possesso tra i loro fratelli al di qua del Giordano a occidente. Di Manasse sta metà di qua e metà di là. E Mosè aveva approvato la sistemazione in quei territori orientali delle due tribù e mezza, la mezza tribù di Manasse. Poi Giosuè invece ha presieduto a tutta l'impresa di conquista e di spartizione della terra, perché metà della tribù di Manasse adesso è sistemata a occidente del Giordano. E allora, aggiunta, quando Giosuè li rimandò alle loro tende e li benedisse, aggiunse: voi tornate alle vostre tende con grandi ricchezze, con bestiame molto numeroso, con argento, oro, rame, ferro e con grande quantità di vesti. Dividete con i vostri fratelli il bottino tolto ai vostri nemici. Dunque, quella benedizione che Giosuè ha rivolto alle due tribù e mezza che si apprestano a rientrare nelle loro sedi, nel versetto 6, adesso nei versetti 7 e 8, benedizione che viene accompagnata dalla approvazione da parte di Giosuè, che conduce tutta l'impresa, circa la spartizione del bottino. Voi tornate alle vostre tende con grandi ricchezze. Notate che sono sette tipologie di beni qui: ricchezze, bestiame, argento, oro, rame, ferro, grandi quantità di vesti. Tra l'altro il ferro, dal punto di vista storico, l'epoca a cui questo libro ci rimanda ancora è l'epoca in cui il ferro non è conosciuto, non importa, queste sono semplificazioni che dipendono dal fatto che il testo redatto così come noi lo leggiamo appartiene a un'epoca storicamente successiva di alcuni secoli. E dunque c'è una spartizione del bottino. Quelli che tornano, tornano accompagnati dalla benedizione, i loro territori a oriente del Giordano, ma condividono la ricchezza che è stata acquisita da coloro che hanno conquistato la terra. Questo a conferma del fatto che, secondo peraltro la norma antica di cui leggiamo nel libro dei Numeri nel capitolo 31, ma poi c'è un accenno nel primo libro di Samuele nel capitolo 30, prevede che nel contesto di una campagna militare il bottino acquistato sia ripartito tra coloro che hanno partecipato direttamente all'impresa e coloro che invece sono rimasti, per così dire, in una posizione arretrata o a guardia delle attrezzature, oppure addirittura coloro che fossero rimasti nelle loro sedi abitative, ma hanno comunque partecipato all'impresa in quanto ogni avvenimento di questo genere implica una collaborazione comunitaria. Dunque questi tornano indietro con il bottino. Questa è la situazione. Ma adesso, vedete, si pone una questione, e qui bisogna che ci intendiamo, e qui adesso forse restiamo sorpresi per come la vicenda prende una piega per noi inaspettata, una piega che poi diventa occasione per uno sviluppo di quella teologia della terra su cui stiamo riflettendo, che è il vero oggetto del nostro interesse. Dunque, dal versetto 9 arriviamo alla fine del capitolo. Si pone una questione che riguarda la costruzione di un altare. Quale altare? Ecco il fatto. I figli di Rubén, i figli di Gad, metà della tribù di Manasse, dunque, tornarono dopo aver lasciato gli israeliti a Silo. La spartizione della terra in una fase successiva rispetto a quella antecedente, quando ancora le tribù erano insediate a Galgala, in una fase successiva la spartizione avviene quando Giosuè, con gli altri che collaborano con lui a questo scopo, si trovano a Silo, in una zona più interna, in una località più interna. E dunque, dopo aver lasciato gli israeliti a Silo, quei rubeniti, gaditi e manassiti che hanno abbandonato il paese di Canaan per andare nel paese di Galaad, il paese di loro proprietà che avevano ricevuto in possesso in forza del comando del Signore per mezzo di Mosè. Ecco, e allora Il fatto qual è? Qui intanto notate come viene ben determinato il confine geografico tra due regioni che sono denominate con nomi che oramai acquistano una precisione inconfondibile. Canaan a occidente del Giordano, Galaad a oriente di esso. Dunque un confine geografico ben determinato. Ma qui adesso si porrà una questione. Che valore ha? Che significato ha? Come può essere mai interpretato il confine della terra? E qui nei versetti 10, 11 e 12 veniamo a sapere che quando furono giunti alle curve del Giordano, che sono nel paese di Canaan, i figli di Ruben, i figli di Gad e metà della tribù di Manasse vi costruirono un altare. Ecco l'altare, un altare presso il Giordano, un altare di forma grandiosa. Un altare di forma grandiosa. Gli israeliti udirono che si diceva, gli israeliti sono gli altri delle 9 tribù e mezza che dimorano nella terra di Canaan. Gli israeliti udirono che si diceva, ecco i figli di Ruben, i figli di Gad, a metà della tribù di Manasse, hanno costruito un altare di fronte al paese di Canaan, alle curve del Giordano, dalla parte degli israeliti. Cioè dalla parte della terra di Canaan. Non è ben chiaro se questa specie di monumento, un altare di proporzioni grandiose, viene costruito questo monumento a occidente, come sembra di intendere alla prima lettura, nella terra di Canaan, o a oriente perché sia visto dalla terra di Canaan, così imponente questo monumento per cui deve essere visibile e in questo modo deve essere superata la barriera costituita dal confine. E quando gli israeliti seppero questo, versetto 12, tutta la comunità si riunì a Silo per muovere la loro guerra. Perché? Vedete, la narrazione che qui adesso si sta sviluppando ha come suo riferimento di valore indiscutibile la certezza che l'altare deve essere unico, unico. Come unica è l'assemblea di Israele e tra l'altro il termine usato qui nel versetto 12, tutta la loro comunità, Ka'al, la comunità, deve essere unica, è unica come è unico è l'altare, viceversa, unica è l'altare perché unica è la comunità di Israele. E se questi hanno costruito un altro altare, questo comportamento sembra da interpretare come l'annuncio di uno scisma, come se quelle 2 tribù e mezza volessero costituirsi in una condizione di autonomia, non più dunque coerenti con la misura comunitaria che rigorosamente definisce l'appartenenza alla fraternità di Israele, alla fraternità di tutte le tribù, ma quei tali, costruendo un altare, danno l'impressione di essere intenzionati a costituirsi come una entità autonoma. Ma qui vedete la questione che adesso verrà man mano illustrata e chiarita, riguarda esattamente il valore di un confine, e di questo confine, e il confine della terra, perché qui già riusciamo a intuire, mentre l'apparenza immediata parla, l'apparenza immediata, i dati empirici così come sono sotto gli occhi di tutti danno l'impressione di avere a che fare con un evento scismatico, in realtà è proprio il confine della terra che sta assumendo un altro significato. E di questo adesso bisogna rendersi conto. Sia che l'altare sia costruito nella terra di Canaan, sulla sponda del Giordano, sponda occidentale, come appare qui con dei richiami che sono in sé per sé perfettamente comprensibili, ma per altra via sembra che il monumento sia costruito nella terra di Galaad, al di là del Giordano, in modo tale che sia visibile, come vi dicevo poco fa. Ma è in questione adesso la collocazione dell'altare a oriente e occidente, sul confine, è in questione il confine e il significato di questo confine della terra. E qui vedete, la cosa è molto seria. Tant'è vero che gli israeliti delle 9 tribù e mezzo si sono radunati in assemblea per discutere circa l'opportunità di muovere loro guerra. Quindi la questione è estremamente seria. E quindi viene inviata una ambasceria di delegati per interpellare quei tali delle 2 tribù e mezza insediate in Transgiordania circa il senso del loro comportamento, ma è in atteggiamento contestativo, piuttosto brusco, piuttosto energico. Qui c'è addirittura l'ipotesi presa in considerazione in maniera molto seria di punirli severamente con un'impresa militare. Dal versetto 13 al versetto 20. Ecco come i rappresentanti delle 9 tribù e mezza vengono inviati per chiedere conto di questo comportamento. Che significato ha questo altare? Perché l'interpretazione che istintivamente viene data di quest'opera da loro compiuta, di questo gesto che nessuno aveva programmato, di cui non si era mai parlato precedentemente, è un'interpretazione quanto mai severa, un atto grave di come dire, tradimento della comunione fraterna che unifica il popolo nell'appartenenza a un unico Signore, e quindi un'opera che è meritevole di una severissima punizione. Gli israeliti mandarono, ecco, ai figli di Ruben, ai figli di Gad, e a metà della tribù di Manasse, nel paese di Galaad, Pinchas, la spedizione dei delegati è guidata da Pinchas. Pinchas è sacerdote, è figlio di Eleazaro, che a sua volta è figlio di Aronne, dunque Pinchas è nipote di Aronne. Pinchas è già comparso nel libro dei Numeri, forse ricordate un episodio famoso di cui si parla ancora tra breve, che ha luogo nelle steppe di Moab, quando il popolo è accampato in quella regione prima di entrare nella terra, e un fenomeno di idolatria nella complicità con gli abitanti della regione, nel santuario dedicato al Baal di Peor, Ebbene, e Pinchas è intervenuto in quell'occasione, il racconto nel libro dei Numeri, capitolo 25, in maniera molto drastica, molto energica, risolutiva, per eliminare qualunque complicità con contaminazioni di tipo idolatrico. Baal di Peor, numeri 25, qui la citazione sul bordo della pagina nella mia Bibbia. Ebbene, questo Pinchas, figlio del sacerdote Eleazaro, conduce la spedizione, e con lui 10 capi, un capo per ciascun casato paterno di tutte le tribù di Israele. Tutti erano capi di un casato paterno tra i gruppi di migliaia di Israele, e si andarono dai figli di Ruben, dai figli di Gad, da metà della tribù di Manasse, nel paese di Galaad, e dissero loro. Dunque vanno a trovare quelli che stanno a oriente del Giordano, nella terra di Galaad. Dal versetto 16 adesso il discorso che questi delegati rivolgono agli abitanti di quelle regioni, rappresentanti qualificati delle due tribù e mezza. Il discorso, in realtà è un interrogatorio che poi prende la piega di un atto d'accusa e anche di una esortazione. Il principio teologico fondamentale che muove, ispira, struttura questo interrogatorio e la contestazione che in esso viene sviluppata, il principio teologico fondamentale dato dalla convinzione che nel popolo di Dio la responsabilità è collettiva, per cui se questi hanno compiuto un'impresa del genere i guai conseguenti saranno condivisi da tutti quelli che appartengono al popolo, e l'opera compiuta viene subito valutata, considerata come un'opera gravemente provocatoria e corrosiva, perché costruire un altro altare significa assumere un atteggiamento di insubordinazione rispetto agli impegni dell'alleanza, e questo altro altare a chi è dedicato se l'unico altare per l'unico signore, per un altro signore? Dunque un comportamento del genere implicherebbe e implica di fatto una compromissione grave, drammatica, a danno di tutto il popolo. La responsabilità è collettiva. E poi allora dicono: dice tutta la comunità del Signore, vedete, si presentano in nome della comunità, qui è un altro termine, edà, sono termini ufficiali però, ka'al come dicevo prima, l'assemblea, adesso la comunità, termini che hanno un preciso valore, dunque questi si presentano in maniera autorevole. Tutta la comunità del Signore dice: ma che cosa è mai questa infedeltà che avete commessa contro il Dio di Israele, desistendo oggi dal seguire il Signore e costruendovi un altare per ribellarvi oggi al Signore? Notate tre espressioni che servono a caratterizzare la negatività di questo comportamento. Una infedeltà, avete rinunciata a seguire il Signore, è un atteggiamento di apostasia, una vera e propria, un vero e proprio rifiuto della sequela, e dunque la scelta di un'altra strada, una scelta scismatica, e in terzo luogo ribellione. Come mai? Ecco l'interrogatorio. E il delitto che viene così descritto con una formulazione così drammatica è certamente gravissimo, e compromette non soltanto coloro che sono direttamente responsabili di esso, ma compromette la vita comunitaria di tutti coloro che appartengono al popolo, perché la responsabilità è collettiva. E questo richiamo costante alla comunione che lega indissolubilmente le tribù tra di loro un'indicazione da cui non possiamo mai prescindere. Questo richiamo è costante nella pagina che adesso leggiamo, e vedete abbiamo a che fare con tribù che sono insediate in quella regione, quelle che adesso sono sistemate nella terra di Canaan, ma il popolo è unico, e allora quel confine che cosa distingue? Che valore ha? È una separazione che prende, man mano di questo adesso bisogna rendersi conto, un significato che non è riducibile ai puri criteri della geografia. E allora qui prosegue l'atto di accusa. versetto 17. Non ci basta l'iniquità di Peor, ti viene ricordato quell'episodio che leggiamo nel capitolo 25 dei Numeri, l'iniquità di Peor della quale non ci siamo ancora purificati oggi e che attirò quel flagello nella comunità del Signore, dove la responsabilità di qualcuno o anche di uno soltanto determinò tutto un coinvolgimento generale in un vortice di vicende disastrose, una corruzione che ha trascinato in un abisso di miseria tutto una porzione significativa anche proprio numericamente molto vistosa del popolo allora accampato. Ed ecco, dice, non vi basta, non ci siamo nemmeno purificati, ancora oggi quella iniquità che attirò quel flagello nella comunità del Signore. Voi oggi desistete dal seguire il Signore? Ecco, voi oggi desistete? Dunque è un'apostasia. Voi vi tirate indietro, voi che prendete un'altra strada, prendete un altro orientamento, nel senso che vi riferite a un altro Signore, è un altro altare, non è più l'unico. Poiché oggi vi siete ribellati al Signore, domani Egli si adirerà contro tutta la comunità di Israele. Ecco il punto, questo è il nodo teologico. Voi vi ribellate, è la comunità di Israele nella sua interezza che viene investita dalle conseguenze della collera del Signore che si adirerà per quel motivo. Se ritenete immondo il paese che possedete, vedete qui viene l'accusa trasformata in un'esortazione, può darsi che la terra in cui voi vi siete fermati prima del tempo, con l'autorizzazione di Mosè e sembra proprio anche con la benedizione da parte del Signore, vi siete fermati, quindi nessuno può rimproverarvi per questo, perché e poi avete collaborato all'impresa degli altri per conquistare la terra, quindi ci siamo congedati perfettamente d'accordo e la fraternità è stata valorizzata in tutta la sua ricchezza di significato, in tutta la sua fecondità, la fraternità. Ma adesso, se vi siete accorti che la terra in cui vi siete fermati è terra contaminata, allora dice venite ad abitare con noi. Vuol dire che ci restringeremo, ci sistemeremo, ma in ogni modo questa possibilità rimane aperta per voi. Vedete, quella terra è la terra abitata dalle due tribù e mezza, e nessuno può discutere circa l'opportunità di questa sosta che le ha convinto gli israeliti di quelle tribù di fermarsi, e hanno ottenuto il permesso e l'approvazione. Nella terra di Canaan è presente la dimora. La terra di Canaan per questo è consacrata. Se voi accorgete, ecco, qui dice, se ritenete immondo il paese che possedete, ebbene passate nel paese che è possesso del Signore, dove è stabilita la dimora del Signore, l'arca santa, il santuario, il luogo dove viene celebrato il culto, che per il momento è l'arca santa insediata a Silo. Dunque trasferitevi a occidente del Giordano. La soluzione sarebbe di tipo geografico. Se vi accorgete che quella terra è contaminata, la nostra terra, la terra di Canaan in cui siamo adesso entrati noi, è certamente terra consacrata in seguito alla presenza della dimora del Signore. Allora stabilitevi in mezzo a noi, ma non ribellatevi al Signore, non fate di noi dei ribelli, costruendovi un altare oltre l'altare del Signore nostro Dio. E in più viene ricordato anche l'episodio che leggevamo nel capitolo 7 del libro di Giosuè, l'episodio di Acan, quel tale che aveva trattenuto, invece di partecipare allo sterminio, aveva tenuto parte del mottino, l'aveva nascosto e aveva provocato delle conseguenze dannose per altri che sono stati oggetto poi della sconfitta in battaglia nel momento in cui viene attaccata la scia di Hai. Ne parlavamo a suo tempo nel capitolo 7. Quando Acan, ecco qui il versetto 30, figlio di Zerach, commise un'infedeltà riguardo allo sterminio, non venne forse l'ira del Signore, è un'aggiunta, l'ira su tutta la comunità di Israele, sebbene fosse un individuo solo? Lui a cani responsabile, ma il danno poi fu condiviso a tutti coloro che dovettero fuggire dinanzi agli abitanti di Hai, che contrastarono i conquistatori. Non dovette egli morire per la sua colpa? Ecco, fino a qui la questione. E vedete, una volta che l'accusa è formulata in questi termini, viene anche prospettata una possibile soluzione. Lasciate questa terra, venite dalla nostra parte, ma l'altare deve essere unico, perché unica è l'appartenenza al Signore in un contesto di fraternità comunitaria come quella che caratterizza il nostro popolo con cui il Signore ha fatto alleanza. La soluzione sarebbe questa, ma la soluzione sarebbe ancora di tipo geografico. Ma man mano che adesso procediamo e arriviamo in fondo, ci accorgiamo che in realtà è il significato del confine che prende un'altra fisionomia. Infatti, adesso, versetto 21, la risposta delle tribù transgiordane. Allora i figli di Ruben, i figli di Gad e metà della tribù di Manasse risposero, versetti 21, 22 e 23, un giuramento, fanno un giuramento, si apre così la loro risposta. Dissero ai capi dei gruppi di migliaia di Israele: Dio, Dio, Signore, Dio, Dio, Signore. Invocano il nome del Signore, vedete, un'invocazione solennissima. Lui lo sa, ma anche Israele lo sappia, se abbiamo agito per ribellione o per infedeltà verso il Signore, che Egli non ci salvi oggi. Se abbiamo costruito un altare per desistere dal seguire il Signore, se è stato per offrire su di esso olocausti, oblazioni o per fare su di esso sacrifici di comunione, il Signore stesso ce ne chieda conto. L'altare serve per offrire dei sacrifici. Mai abbiamo ipotizzato un comportamento del genere, un giuramento, vedete, massimamente impegnativo, rigoroso, non c'è nessuna intenzione di duplicare l'altare, affermano, non un altro altare per celebrare altri sacrifici, come invece può essere celebrati soltanto sull'unico altare, non un altro altare, perché un'ipotesi del genere significherebbe, loro ne sono perfettamente convinti, lo dichiarano espressamente, significherebbe sottrarsi al rapporto di alleanza con il Signore, sottrarsi al rapporto d'alleanza da cui dipende la vita. Se fosse così, che Egli non ci salvi oggi, cioè vuol dire che noi siamo fuori rispetto al cammino di ritorno alla pienezza della vita, che è il cammino che si apre dinanzi a noi in virtù dell'alleanza con cui il Signore si è rivolto a noi e noi ci siamo impegnati presso di Lui. Così, giuramento. Dopodiché spiegano dal versetto 24 al versetto 28. Nel versetto 29 poi è ripreso il giuramento. Versetti da 24 a 28. E vedete, la spiegazione consiste in una serie un complesso di previsioni riguardanti il futuro, quello che succederà in futuro. E qui si apre una prospettiva su cui poi dovremo ritornare leggendo il capitolo 23, se Dio vuole, la settimana prossima. una prospettiva che conduce a riflettere sul significato del confine non solo in senso spaziale, ma anche in senso temporale, il futuro. E allora dicono così: in verità l'abbiamo fatto preoccupati di questo, spiegano, pensando cioè che in avvenire i nostri figli potessero dire ai nostri figli, i vostri figli, i nostri figli. E questa adesso è un'espressione che ritorna come un ritornello, i vostri figli, i nostri figli, dunque il nostro futuro, il vostro futuro, noi, voi, tra noi e voi, quale confine, i vostri figli, i nostri figli, e qui viene usato un verbo che di per sé vuol dire dire, ma può voler dire anche pensare, a più riprese, come una specie di vortice. Noi abbiamo detto, se diremo, loro diranno, e allora non diranno più. Tutto un vortice di richiami a quello che potrebbe avvenire in passato, e quindi bisogna prevedere eventualità del genere e fin da adesso porre un segno di rimedio. Questo sarebbe poi l'altare. Leggo. I vostri figli potessero dire ai nostri figli, questo abbiamo pensato, che avete in comune voi con il Signore Dio di Israele? I vostri figli potrebbero dire ai nostri figli, ma voi che avete in comune? Perché voi siete dall'altra parte. Il Signore ha posto il Giordano come confine tra noi e voi, figli di Ruben, figli di Gad. Voi non avete parte alcuna con il Signore. I vostri figli potrebbero dire così. Vedete che qui loro, guardando avanti, non sono più quelli che, in base all'accusa ricevuta, sono quelli che si sono tirati fuori dalla comunione di Israele, ma loro sono proprio quelli che guardano al futuro perché questa comunione sia conservata nelle generazioni future, perché potrebbe arrivare il momento in cui i vostri figli dicessero ai nostri, e voi concentrate con noi, siete al di là del Giordano, siete a oriente del Giordano, abitate in quell'altra terra, e così i vostri figli farebbero desistere i nostri figli dal temere il Signore, e questa è una minaccia gravissima. Perciò abbiamo detto, ecco, costruiamo un altare, non per olocausti né per sacrifici. Vedete, questo altare non è predisposto per la celebrazione dei sacrifici, ma perché, qui il versetto 27 è il perno centrale dell'argomentazione, ma perché sia testimonio tra noi e voi, tra i nostri discendenti dopo di noi. I nostri figli, i vostri figli, con i nostri olocausti, no, vediamo, ho saltato qualche riga, dimostrando, ecco qui, dimostrando che vogliamo servire al Signore dinanzi a Lui, con i nostri olocausti, con le nostre vittime, con i nostri sacrifici di comunione. E così i vostri figli non potranno un giorno dire ai nostri figli, voi non avete parte alcuna con il Signore, perché c'è di mezzo questo, ed si dice in ebreo, testimonio, questa testimonianza. Non potranno dire non avete parte, perché c'è di mezzo una testimonianza positiva che, vedete, è stata collocata in quella posizione per valere come garanzia di superamento di ogni barriera geografica. E vedete, superamento di ogni barriera che attraverso la geografia diventa rifiuto di comunione. Perché i vostri figli potrebbero dire cosa avete a che fare con noi dal momento che voi dimorate a Oriente del Giordano, e quindi i nostri figli, dicono quelli, si troverebbero esclusi dalla appartenenza al popolo dell'alleanza. E allora massima disgrazia, potrebbero desistere dal temere il Signore. Perciò abbiamo detto, ecco, costruiamo un altare, è quello che leggevamo, versetto 26, versetto 27, i vostri figli non potranno dire un giorno ai nostri figli, voi non avete parte alcuna con il Signore, versetto 27, il centro. E il versetto 28 abbiamo detto, se in avvenire essi diranno questo a noi o ai nostri discendenti, noi risponderemo, guardate la forma dell'altare del Signore, che i nostri padri fecero non per olocausti né per sacrifici, ma perché fosse di testimonio tra noi e voi. Ecco, guardate, e la presenza di quell'altare, un monumento che sia, è un segno che rimane nel tempo come testimonianza di quel vincolo di comunione, vedete, che si insedia proprio là dove è tracciato il confine. E allora il confine non serve più a separare, ma il confine serve a promuovere l'affaccio sul territorio circostante e su coloro che abitano oltre il confine. Il confine non in quanto recinto che chiude, ma il confine in quanto tramite di congiunzione che è proiettato verso il territorio circostante, coloro che abitano al di là. Questo è il senso di quell'altare che viene senz'altro denominato testimonianza. E allora di nuovo un giuramento nel versetto 29, lungi da noi l'idea di ribellarci al Signore, di desistere dal seguire il Signore costruendo un altare per olocausti, per oblazioni. Vedete, hanno giurato all'inizio, rigiurano adesso. Lungi da noi un'idea del genere, non vogliamo costruire un altare per olocausti, per oblazioni, per sacrifici, oltre l'altare del Signore nostro Dio, l'unico che è davanti alla sua dimora, l'unico che è nel santuario, in questo caso a Silo. Giurano ancora una volta che è loro volontà vivere alla presenza del Signore, sempre e ovunque, dovunque si trovino in giro per il mondo, e adesso in quella regione orientale. Ma poi vedete, qui è una pagina questa che apre dinanzi a noi orizzonti storici che ci consentono di individuare, anche se in maniera ancora approssimativa, proiezioni nello spazio e nel tempo che sfondano tutte le barriere empiriche. E dice sempre dovunque, l'altare è unico, ma perché unico è il Signore. E noi vogliamo vivere alla sua presenza, e questo da parte delle due tribù e mezzo conferma la radicale consacrazione al regime di comunione che unisce le tribù in un'unica fraternità. Ma quell'altare allora ha preso il suo vero significato. Chiamiamo l'altare così come viene chiamato nel testo, segno vistoso che non deve essere dimenticato, che non deve essere rimosso, che deve restare al suo posto, proprio là dove il confine separa, in realtà quell'altare è espressione di un rapporto di comunione che travalica il confine. Il confine allora non è il limite che circoscrive, ma è la faccio su un orizzonte che si amplia, che si allarga. Abitare nella terra, allora vedete, significa riposare in essa, non la soddisfazione di chi è rannicchiato dentro a un recinto, come dire... concluso in se stesso, e questo è un dato tutto sommato marginale, e abitare in quella terra significa essere coinvolti in una vicenda che trasforma i confini in una modalità di relazionamento che conferma l'appartenenza degli altri alla propria vocazione. Gli altri appartengono alla propria vocazione. Allora leggiamo qui il brano conclusivo, volevo essere più sollecito, ma ci siamo, dal versetto 30 al versetto 34, la soluzione del conflitto. Quando Pinchas e i capi della comunità, i capi dei gruppi di migliaia di Israele che erano con lui, udirono le parole dette dai figli di Ruben, dai figli di Gad, dai figli di Manasse, ne rimasero soddisfatti. Va bene così, Tov dice, bene, bene, rimasero soddisfatti. Pinchas, figlio del sacerdote Eleazaro, disse ai figli di Ruben, ai figli di Gad, ai figli di Manasse, oggi riconosciamo che il Signore è in mezzo a noi. Vedete, la sintesi è adesso espressa da Pinchas in maniera così soddisfatta e così intelligente. Il Signore è in mezzo a noi. Ecco, il Signore è in mezzo a noi. Perché non avete commesso questa infedeltà verso il Signore? E così avete preservato gli israeliti dal castigo del Signore. Il Signore è in mezzo a noi. E adesso la relazione viene riferita dai delegati a tutti quelli delle tribù che abitano nella terra di Canaan. Pinchas, figlio del sacerdote Eleazar, i capi lasciarono i figli di Ruben Gad e tornarono nel paese di Galaad, al paese di Canaan, presso gli israeliti, ai quali riferirono l'accaduto. La cosa piacque, bello, dice, tov, bene così. La cosa piacque agli israeliti, i quali benedissero Dio e non parlarono più di muovere guerra ai figli di Ruben di Gad per devastare il paese dove essi abitavano. I figli di Ruben e i figli di Gad chiamarono quell'altare testimonio. Qui c'è un problema di traduzione, comunque prendiamo per buono il testo che leggo nella mia Bibbia, testimonio, perché dissero esso è testimonio tra di noi che il Signore è Dio. Dunque, vedete, al posto della guerra adesso invece la soddisfazione di benedire. Benedire. E benedire gli altri come parte della propria vocazione. E benedire quelli che, vedete, sono separati dal punto di vista delle distinzioni oggettive, empiriche, spaziali, geografiche, eppure fanno parte della propria vocazione in maniera indissolubile. I fatti della storia poi dicono che queste tribù insediate a Oriente del Giordano, effettivamente nel corso delle generazioni, man mano sono disperse, ma questo non mette in discussione il valore su cui invece vuole insistere la pagina del libro di Giosuè che stiamo leggendo. Questo altare che sta proprio lì sul confine ha ricevuto un nome: il Signore è nostro testimonio. Tra di noi il Signore occupa il confine, vedete? Ma il Signore dimora là dove è sistemato il santuario, là dove viene celebrato il culto, là dove esiste l'altare? Sì, ma il Signore dimora sul confine, occupa il confine. E vedete, nella relazione tra noi, il confine della terra, il confine, prende il significato di una faccia sul mondo, che è tutto di Dio. Esso è testimonio tra di voi che il Signore è Dio. Ecco, allora fermiamoci qua. Confine. Bene.